Buonasera, 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 bentrovati e buon anno. Allora, attendiamo qualche istante che Instagram faccia le sue cose, che arrivino i miei ospiti per questa sera e che appunto cominciamo questa prima live dell'anno. Adesso a breve dovrebbero arrivare, vedo che Lorenzo e Simone ci sono già, quindi proviamo entrambi, vediamo cosa succede, se funziona ovviamente. Accetta Lorenzo e accetta Simone, eccolo.
Buonasera.
Ciao ragazzi,
mi sentite?
Sì, ti sentiamo, perfetto.
Sono l'unico senza occhiali,
so. Stasera è una live intellettuale,
esatto, da diciamo, un certo tono, e vedo che
Fra o io?
Fra.
Ti sentite?
Ah, ok, ti hai ribloccato un attimo.
Ok, ora va tutto, penso, in linea teorica. Mi sentite? Mi vedete? Sì.
Gioco con i filtri. Sì, adesso ti vedo.
Sì, devo dire che è un po'... Non farmi dire delle cose che poi si risentono, è così. Bene, ok, benissimo. Oh, adesso con Simo che c'ha gli occhiali, ce l'abbiamo fatta. Adesso
possiamo...
Ok, prossima volta le facciamo in giacca. Bene. Allora, intanto che arrivino i primi, adesso con un po' che arrivano i primi, cioè i primi ci sono già, arrivano un po' di persone. Se siete live, mettete un commento, mettete un cuoricino, fate sapere che ci siete. E questa sera parliamo di trend, di quello che abbiamo imparato l'anno scorso, di quello che abbiamo in mente di fare per l'anno prossimo. E c'è una sedia delle vostre che fa un rumore incredibile, tra l'altro, invece. Uno dei due. Vorrei capire chi dei due, ma... Vabbè.
Io non mi sto muovendo.
Io alzo le mani.
C'è anche Gabri Proietti, Alessandro, c'è Dani. Ciao, ragazzi.
Bene.
Buonasera.
Ciao. Ottimo.
Intanto Instagram continua a propormi di comprarti un badge.
Compralo.
Dai, dopo adesso lo compro. Ti mando esatto. 2 euro e poi ci mettiamo.
Esatto, no, mi sembra giusto. Va bene, allora, info di servizio utili per questa live rimarrà salvata, la troverete poi anche su YouTube. Se ci vedete su YouTube mettete un sub, cioè qui sotto, insomma, iscrivetevi al canale, che male non fa, e mettete un like, che male non fa neanche quello. Se invece la sentite su Spotify o insomma sulla vostra app di podcast, iscrivetevi al nostro podcast, si chiama Loopcast, e quest'anno cercheremo, uno dei buoni propositi è quello di tenerlo più aggiornato possibile, e quindi insomma cercare di darvi sempre più contenuti multipiattaforma, perché insomma ce l'avete fatto sapere, vi piace anche ascoltarci, non solo vederci, anche perché obiettivamente, benché sembriamo persone serie, ma di prima mattina forse non tanto, e quindi appunto poi ci ascolteremo. Benissimo, mi sembra che...
Siamo live anche su YouTube o la ce
no,
la metti
no,
poi dopo?
No, siamo live
ah,
solo
ce la
qui,
carichi poi,
poi la metterò poi dopo, più tardi o domani, insomma. Tempo un attimino di metterla a posto. Poi la... Questo formato video ci sarà invece anche su Spotify identico, perché appunto adesso ci sono i video podcast, questa bellissima invenzione, così oltre ad ascoltarci ci potete anche vedere. Perfetto, vedo che c'è un sacco di
visto
gente,
che siamo
e...
belli.
Esatto. Infatti. Mi è appena arrivato un cuore da Alessandro Vercellotti in chat per un'altra cosa, quindi adesso che abbiamo la benedizione di Alessandro e dell'avvocato possiamo iniziare. Bene. Allora, primo tema del giorno. Cosa abbiamo imparato l'anno scorso? Quindi, parto da te, Simo. Cosa hai imparato l'anno scorso? Quali sono le lezioni principali che hai imparato lato business, lato gestione del team, lato e-commerce, lato email marketing, lato quello che ti pare?
Beh, allora, prima di tutto che bisogna pianificare, assolutamente. Questa è stata una sorpresa positiva perché quest'anno abbiamo fatto una pianificazione veramente ferrea di tutte le attività e quindi diciamo che abbiamo avuto poche sorprese in generale e quando abbiamo avuto sorprese abbiamo potuto reagire in modo molto molto agile. Quindi è stato da questo punto di vista un anno più tranquillo dal mio punto di vista già manageriale, però credo che soprattutto adesso che lavorare in modo multicanale è sempre più importante, soprattutto perché insomma, il solito Messi middle diventa sempre più Messi, diventa molto molto importante dedicare del tempo all'analisi dei dati, del business più che del canale in sé, e se non si pianificano le attività di routine questa cosa diventa impossibile. Quindi questa per me è la cosa che mi porto a casa dell'anno scorso, dell'anno insomma del 2022, che cercherò di insomma di applicare anche nel 2023, quindi analizzare il business e pianificare il più possibile ciò che può essere pianificato.
Ok. Sono assolutamente d'accordo. Te, Lore, invece cosa hai imparato l'anno scorso?
Ma allora, oltre alla pianificazione, che è sicuramente è fondamentale, come dice Simo, soprattutto in un momento come questo di inizio dell'anno, poi magari ne parleremo più approfonditamente anche dopo, sicuramente una delle cose che più importanti, secondo me, che ho imparato in questo 2022 è innanzitutto che molto spesso, invece che ostinarsi a continuare a fare cose nuove, cercare nuove cose da fare, molto spesso è molto più importante mettersi sulle cose che già abbiamo, sugli asset che già possediamo e ottimizzarli. E infatti ottimizzazione secondo me sarà la keyword fondamentale anche per questo 2023, perché comunque veniamo da un anno, il 2022, che è stato molto particolare anche rispetto agli anni precedenti in cui siamo stati in pandemia, che conosciamo tutti. Questo 2023 invece secondo me avrà delle certe somiglianze con il 2022, e quindi anche grazie a questo, se riusciamo a ottimizzare al massimo il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, gli asset che già abbiamo, invece che ostinarci appunto a costruirne continuamente di nuovi, sicuramente può essere una cosa molto importante.
Concordo, l'unica cosa che penso che sia utile aggiungere è che l'anno scorso si è confermato che il marketing funziona indipendentemente dalle piattaforme. Se hai un buon prodotto con un buon prezzo che piace a un buon pubblico che ti conosce, quindi magari anche un buon brand, vendi più facilmente, altrimenti fai molta fatica. Quindi dobbiamo controllare tante variabili, secondo me. Molte aziende si dimenticano che ci sono delle variabili di base nel marketing, ma comunque nel business, che vanno controllate tutte. Uno dei problemi che abbiamo visto molto spesso l'anno scorso è quello di dire: abbiamo lo stock che sta finendo, oppure non abbiamo il customer care capace di gestire la quantità di ordini che sono arrivati o di domande che sono arrivate, abbiamo un problema di cassa per riacquistare lo stock, abbiamo un problema di prezzo perché gli altri vendono il suo prodotto a un prezzo diverso dal nostro, oppure non riusciamo a far percepire il nostro valore. Nel beauty ci succede tutti i giorni, quindi secondo me le basi, quindi prezzo, offerta, la gestione del cliente, tutto quello che sta dietro, secondo me sono ancora più importanti quest'anno. Infatti la domanda direttamente successiva, tra l'altro c'è anche il buon Alex Ballato, ciao Alex, ti saluto, che dice Magazzù uguale Guruzzù, ma sei diventato un guru, Simo, anche tu.
Ero il suo stagista io.
Esatto. Pensa a te. Madonna, povero Alex a supportarti da giovane stagista. La seconda domanda, quindi il secondo punto, è: cosa vi aspettate per quest'anno? Perché quest'anno è un po' diverso dallo scorso, però insomma ce l'abbiamo ancora tutto davanti. L'anno scorso qualche errorino, secondo me, in generale è stoppato da molti business, anche da noi, insomma.
Sì, senza dubbio. Beh, parto io, cosa mi aspetto da
quest'anno?
Sì,
fai il giro contrario, esatto.
Ok, vai. Ma come dicevo poco fa, mi aspetto un anno abbastanza simile a quello appena passato, se non del tutto uguale, però più che altro come trend, perché comunque l'anno scorso sono nati dei problemi a livello proprio socio-economico che comunque ci stiamo portando dietro, e verosimilmente ci porteremo dietro per gran parte di quest'anno. Parlo di inflazione, recessione, tutte le cose di cui abbiamo sentito parlare diverse volte. Quindi se l'anno scorso ci siamo trovati impreparati di fronte a questo tipo di fenomeni esogeni, quindi che non possiamo controllare direttamente, quest'anno non abbiamo la stessa scusa, quindi non possiamo dire che non siamo preparati, quindi di conseguenza dobbiamo imparare da quelli che sono stati gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso per impreparazione probabilmente a questo tipo di fattori esogeni, e farne tesoro per fare in modo di non fare ancora gli stessi errori sostanzialmente. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto un anno che partirà, a mio avviso, un po' in sordina, diciamo. Io parlo soprattutto dell'ambito e-commerce, dell'ambito vendita online, online, ok? Partirà secondo me un pochino in sordina, un po' come l'anno scorso, perché? Perché comunque Black Friday durante l'holiday season le persone hanno speso molto, Black Friday infatti è andato bene, però verosimilmente adesso il potere di spesa con l'arrivo delle bollette, l'inizio dell'anno e tutto il resto non sarà così alto e quindi di conseguenza mi aspetto almeno il primo trimestre non particolarmente spumeggiante, diciamo, lato e-commerce. E quindi anche in quest'ottica torna quello che dicevo prima, la necessità di andare a ottimizzare quello che abbiamo, che sia budget media, lo spending, l'allocazione del nostro budget, i nostri asset stessi. Quindi diciamo che quest'anno, come lo è stato anche l'anno scorso, come lo è in generale, in ogni caso, è fondamentale riuscire a ottimizzare ogni singolo euro che investiamo, che sia in asset, che sia in ADV o qualunque altra cosa. Cioè fare in modo di riuscire ad avere su ogni singolo euro il ritorno maggiore possibile. Perché? Perché i margini sono sempre più piccoli. Il potere d'acquisto delle persone non è particolarmente alto in questo momento storico e quindi di conseguenza per stare in piedi e riuscire a far bene è necessario fare ogni cosa al meglio.
Concordo. Assolutamente. Tessimo, cosa dici invece?
Beh, sono d'accordo che sarà sicuramente un anno della conferma, almeno per una volta potremmo diciamo basarci anche su quello che è successo nell'anno passato e poter appunto prevedere e pianificare bene gli sforzi di quest'anno. Secondo me è una cosa che in periodi diciamo in cui comunque ci sono come dire, il comportamento degli utenti diventa un pochino imprevedibile da certi punti di vista, sarà utile sicuramente nella pianificazione del budget lasciare spazio per aggiustamenti, per scalare quando le cose vanno meglio di quanto crediamo e magari anche ritagliare un po' di budget per quando invece vanno male, quindi ci sarà un po' di faremo diciamo da advertiser sarà un po' un periodo in cui si farà il day trading diciamo per stare dentro.
Vabbè, sì, di fatto,
come ha detto Lore,
di fatto questo facciamo soprattutto nell'ultima parte dell'anno si fa dei trading, cioè scaling intraday, downscaling intraday e cose di questo genere, almeno sui prodotti, sui progetti che lo permettono. Poi non tutti i progetti, cioè raga, se spendete 100 euro al giorno, ciao, cioè non parliamo, non diciamo cazzate, non è business quello lì, cioè scaling si può cominciare a parlarne quando cominciate a spendere 2.000-3.000 euro al giorno, magari avete anche un impatto con un cambiamento importante. 100 euro al giorno, ragazzi, fate bene le vostre robe, non cambia niente, cioè fatele già bene, è già abbastanza. Non si possono fare i miracoli. Comunque, scusa Simo, non volevo...
No, figurati, per dire invece due parole sul mio, diciamo, vertical, insomma, della marketing automation, email marketing, come dicevo prima, sarà fondamentale lavorare veramente in sinergia con gli altri canali. Ci sono, chiaramente, con i margini che si abbassano, sarà molto importante tenere d'occhio il MER, di conseguenza quando il MER si abbassa, e dobbiamo spendere meno in advertising e l'acquisizione diventa più complicata, chiaramente poter investire dell'effort nell'email marketing e quindi sfruttare le liste, i contatti e le audience già acquisite potrebbe veramente fare la differenza a tanti business. Quindi sarà quest'anno più di tutti gli altri anni sarà importante avere team che comunicano tra di loro e che condividono informazioni per ottenere risultati migliori.
Ecco, hai detto una parola molto, una keyword molto interessante, secondo me, che è team. Secondo me, a differenza di tanti degli anni precedenti, adesso questo è l'anno in cui i team interni alle aziende faranno fare la differenza alle aziende. Team interni che, dal mio punto di vista, dovranno sempre più essere in grado di lavorare dal punto di vista creativo, quindi devono produrre contenuto o comunque gestire chi produce contenuto, devono essere capaci di capire l'andamento del business prima dell'andamento del marketing, quindi capire cosa succede, devono essere in grado di comunicare con chi sta all'esterno, quindi agenzie, freelance o quello che è, perché altrimenti il rischio è di trovarsi in situazioni di emergenza continua oppure, come è successo l'anno scorso, arrivare impreparati a momenti importanti. O anche a momenti di crisi, perché insomma lo sappiamo tutti, l'anno scorso con le bollette c'è stata una mazzata totale. Chi ne è uscito vincitore è chi aveva un team forte all'interno, che ha detto ok, per un mese e mezzo, verosimilmente non venderò più tanto, ok, uso le mie risorse non tanto sul paid, dove tanto non vendo perché tanto non c'è mercato, ma le vado a investire sul creare degli asset migliori. Posso ottimizzare il mio sito, posso ottimizzare il mio sistema di analisi, posso ottimizzare le mie creatività, posso creare un sistema di seeding per influencer e creator migliore. Ecco, questo però fa parte, secondo me, e lo farà sempre di più quest'anno, parte di quello che deve saper fare un team interno a un'azienda, o almeno deve saper capire come si fanno queste cose, altrimenti aspetti sempre che l'agenzia ti tiri avanti. Ma io, una cosa che io spero che entri nella testa delle aziende, è che le agenzie non sono i loro responsabili marketing, le agenzie sono un supporto ai loro responsabili marketing, cosa che invece ancora in Italia è: quanti soldi mi fai fare? No, io non ti faccio fare niente, io posso fare il mio mestiere, soldi magari.
Ma infatti sorrido perché quello che, di cui hai parlato fino adesso, sostanzialmente è quello che facciamo noi tutti i giorni praticamente, quindi se ci fosse qualcuno anche dall'altro lato che, con cui dialogare rispetto a queste tematiche, sarebbe, cioè, sicuramente estremamente importante. Certo, l'agenzia fa anche il suo ruolo, anche consulenziale da un certo punto di vista, però come diciamo sempre, il business è dell'imprenditore, deve essere lui il primo a conoscere i propri numeri, a capire quali sono i margini, se le cose stanno andando bene, dove poter raddrizzare, non pensare che un'agenzia possa farlo per lui.
Beh, guarda, ci sono dei casi dei nostri clienti, vedi Buddyfit, vedi Koala Bicare, business in cui ci sono messi sotto a fare content, ci sono messi sotto a ottimizzare quello che c'era da ottimizzare. Infatti l'anno scorso, insomma, i numeri hanno pagato, siamo riusciti a risollevare, a crescere, la parola sbagliata in questo caso qua, a crescere quando magari il mercato non era così ben disposto. Perché hanno capito che magari spendi 10K in meno all'anno in ADV, ma ne metti 10 per fare CRO, per migliorare il sito, per ottimizzare il CRM, per fare quello che ti serve. Paghi qualcuno che ti sistemi il tracking, grande problema dell'azienda. Per esempio, no, nel senso, no. Magari sì, infatti, cominci a vederci un po' più chiaro, per esempio, no? Ecco io.
Sì, sono d'accordissimo. Infatti, torniamo a quello che dicevo prima, il tema dell'ottimizzazione. Cioè, secondo me questo sarà una keyword importante quest'anno, cioè ottimizzare al massimo ogni investimento non solo economico, ma anche banalmente di tempo.
Esatto.
Dove mettere la testa.
Ma soprattutto in ottica di crescita, secondo me, perché crescita interna, cioè le agenzie ti supportano, noi possiamo supportarvi e fare il nostro lavoro al meglio, ma ripeto, nulla può sostituire quello che c'è all'interno di un'azienda. Anche se siamo bravissimi, non è questo che fa la differenza. Soprattutto se non siete delle micro aziende, chiaro, sul micro, insomma, prendi la pasticceria.
Sì, la parte più difficile è il passaggio appunto da micro azienda a business che vuole scalare, perché lì servono... Esatto. Servono degli asset, appunto una produzione che ovviamente non può dare l'azienda, non può dare l'agenzia e basta, non può funzionare. E questo diventa un limite, proprio un limite del business, perché l'agenzia non potrà farlo e quindi il business non cresce, rimane, fa sempre la stessa cosa.
Beh, anche banalmente la ricerca sul prodotto. Anche lì l'agenzia non ti può fare la ricerca sul prodotto, e tu all'azienda avrai il responsabile del prodotto interno. Ottimizza il prodotto e cresci. L'abbiamo visto, ci sono dei casi in cui con dei prodotti da 10 euro svolti un business. Perché? Perché sono dei prodotti che magari ti alzano il carrello medio non di 10 ma di 50 euro. Perché per averli devi fare X soldi in più. Cioè, anche queste cose qua sono cose che vanno fatte. Quindi secondo me questo sarà l'anno in cui veramente la differenza la faranno le aziende, le faranno più che il mercato. Il mercato, secondo me, quest'anno sarà più o meno quello dell'anno scorso, come dicevi te, Lore, insomma, non ci saranno.
Ma poi anche l'ottimizzazione dei costi, cioè l'ottimizzazione dei costi per un business è fondamentale, non può farlo un'agenzia. L'agenzia molto spesso neanche conosce bene tutti i costi che un business ha, mentre invece l'ottimizzazione dei costi, che possono essere da migliori contratti con i fornitori, con chi ti fa le spedizioni, eccetera, sono cose che possono avere un grande impatto sui numeri del business. E invece vengono sempre lasciati indietro, ci si ostina a concentrarsi sul MER, sul ROAS, sul ritorno economico, quando invece ci sono molte altre cose che possono essere migliorate, ottimizzate, che avrebbero un impatto sicuramente maggiore.
Beh, guarda, abbiamo un cliente che l'anno scorso ha fatto 40.000 ordini, risparmiando rispetto all'anno prima 50 centesimi netti a ordine di spedizione. Quelle sono 20k che puoi buttare da un'altra parte. O puoi anche
o quello di cui parlavamo qualche tempo fa, che un giorno si è reso conto che poteva pagare le scatole un quinto di quanto le stava pagando, che non è proprio una cosa da poco. Scatole che spedisci a casa delle persone, cioè se le paghi il 20% rispetto a quello che le paghi, non è una cosa che sul business ha un impatto così piccolo.
Eh no, oppure molto spesso a fare qualche numeretto, ma sì, ma poi cioè, veramente ci sono infinite variabili. Poi vabbè, il discorso CRM, anche lì, oggi, caso di ieri tra l'altro, guardavamo con Simo da CRM l'analisi dei clienti, perché ormai analytics, ormai il tracking, anche se fatto bene, purtroppo perde dei dati, lo sappiamo tutti. Se non hai un CRM fatto bene, fai un po' fatica a crescere, secondo me. Te cosa dici, Simo? Cioè, CRM è un sistema di mail marketing, poi Klaviyo non è proprio un CRM, è una specie di CRM.
Sì, questa è una cosa diciamo, paradossale, il fatto che ormai io mi ritrovo più a guardare gli analytics del business da CRM, chiamiamolo CRM, tipo Klaviyo, che da analytics in sé, perché a volte, banalmente, mi è anche utile andare a vedere cosa ha fatto questa persona in particolare, vedere tutto lo storico degli ordini che ha fatto, e comunque sono sistemi che ormai sono integrati così bene con i CMS, quindi con Shopify, WooCommerce di turno, che danno dati sull'altro e-commerce ovviamente molto precisi, che attraverso magari la segmentazione con i segmenti condizionali su cosa hai ordinato eccetera ti permette di ottenere dati molto più velocemente di qualunque altro sistema. E quindi sì, il tema alla fine è anche avere un modo per un framework per raccogliere dati in modo efficace è sicuramente fondamentale, dati di business. Però una cosa, per esempio, ecco, oggi ho parlato con un po' di ragazzi del team di Automation, e una cosa che è emersa è che ci troviamo anche in un momento in cui siamo bombardati di analytics da qualunque tool, cioè ogni tool ormai Bravo. Cerca di darci il dato, questo dato qua, ti diamo questo, ora chiaramente ora con l'AI, figurati, si inizierà a cercare di prevedere qualunque cosa. La verità è che però quello che noto io con me stesso e quello che mi è stato detto anche dai ragazzi del team oggi è che molto spesso ti ritrovi a fare analisi, diciamo, senza un obiettivo chiaro, quindi apri un foglio Excel, cominci a buttare giù numeri, cominci a calcolare roba e non sai che cosa fartene di questi dati. E siamo arrivati, diciamo, alla conclusione che di fatto bisogna porsi le domande giuste sul tuo business, capire da dove,
esatto.
E tra l'altro è la domanda che vi facevo a voi ragazzi l'altro giorno, che effettivamente è vero, devi partire dall'obiettivo, cioè dalla fine di fatto, che cosa vuoi ottenere, che informazione, che dato, che risposta
vuoi
ottenere.
Sì, devi avere delle ipotesi chiare, quantomeno da validare, poi di cosa vuoi ottenere in realtà a volte ti dà anche, cioè spieghiamolo bene perché sennò poi uno dice... Devo confermare un'ipotesi. In realtà l'idea sarebbe quella di smentire l'ipotesi più che confermarla, perché altrimenti, non so come dire, i dati si leggono come li vuoi leggere, ok?
Certo, ma poi anche... per esempio sì. potrei dire secondo me i clienti che abbiamo acquisito l'anno scorso spendono di meno rispetto ai clienti di 2 anni fa, che ne so, per esempio. Una volta che hai questa ipotesi, adesso metti in mano sul tool di analytics o che ne so e vai a trovarti la risposta a questa domanda. Se invece parti dal analizziamo gli ordini, analizziamo quelli dell'anno prima e poi vediamo che cosa succede, ti ritrovi con un sacco di dati e non sai che cosa farti. Sembra banale, però...
Ma poi molto spesso, secondo me... Comunque dicevo che molto spesso secondo me non è neanche necessario avere già delle ipotesi. Io mi ricordo, ne parlavamo quando facevamo le lezioni, le live su Facebook Analytics, uno strumento che dava a disposizione Facebook fino a prima di iOS 14, che era uno strumento di analytics estremamente ricco, c'erano tantissime sezioni, tantissimi dati, tantissime matrici, tantissimi schemi colorati, che alla fine dopo un po' che c'eri dentro non sapevi più neanche perché eri lì e non sapevi cosa stavi facendo. vicende, quindi c'era un overload information a livello di dati per cui alla fine ne uscivi che ne sapevi meno di prima probabilmente. E quindi lì parlavamo del fatto che di fronte a questo tipo di strumenti, e adesso sono sempre di più, la cosa più importante è arrivarci con delle domande precise. Quindi tu ti poni delle domande precise rispetto al business, all'andamento delle campagne, a quello che vuoi, e cerchi, vai a cercare nei dati, quindi utilizzi lo strumento appunto come uno strumento per cercare risposte alle tue domande. Quindi non per forza è necessario avere delle ipotesi. Poi se hai delle ipotesi, vai, i dati possono aiutarti a validarle o smentirle.
Sì, sì, beh, la, la domanda di fatto è un'ipotesi per me, nel senso io ho l'ipotesi, sì o no. La, la domanda è, valido questa ipotesi, è giusto o è sbagliato quello che penso? Quindi quello intendevo io, nel senso, no?
O sapere, ipotesi... diciamo, sapere perché stai cercando una determinata informazione,
sì, ecco,
insomma.
Una cosa importantissima, perché poi questo è un altro grandissimo errore che è proprio gigantesco. I dati devono essere sufficienti per rispondere alla domanda. Perché, allora, vi faccio un esempio pratico. Questa mattina facciamo una call con uno dei nostri strategist e dei developer per ottimizzare un sito e praticamente ci rendiamo conto che, almeno abbiamo l'impressione che il traffico desktop converta tipo 8 volte di più del traffico mobile, ok? Che detto così, uno dice, ok, fantastico, figata, ottimizzo al massimo il desktop, ci butto una valanga di traffico, venderò di più. Che cosa succede però? Vai un pelo più a fondo e scopri che il desktop ha un quindicesimo del traffico del mobile e soprattutto che gli utenti non comprano mai su singola sessione, ma comprano sulla seconda, terza, quarta volta che entrano. E quindi vuol dire che praticamente la maggior parte del traffico arriva mobile, cerca le informazioni, poi quando è il momento giusto, decide di acquistare e poi decide di acquistare se online o offline, cioè o da desktop o da mobile o dove cavolo gli pare a lui o lei, in base a quelle che sono le sue necessità. E quindi se noi avessimo guardato solamente i dati così, avremmo detto vabbè, ottimizziamo il mobile o ottimizziamo il desktop, spariamo traffico sul desktop e va tutto bene. In realtà bisogna andare un po' più a fondo, anche perché non puoi comparare 40.000 utenti con 450.000. Non è sufficiente, cioè non è sensato statisticamente parlando, ma non ha neanche senso dal punto di vista logico. E invece molto spesso si cade ancora su questo tipo di ragionamenti, soprattutto clienti che non sono abituati a ragionare capendo i dati. E questo è una cosa
bisogna,
comune.
Bisogna anche contestualizzare i dati. Ho capito il cliente di cui parli, e in questo caso è un cliente che ha dei clienti per lo più, diciamo, di età
boomer,
avanzata, mettiamola boomer, ok? E quindi cioè, se tu riesci a contestualizzare il dato col fatto che hai un determinato tipo di cliente, questo tipo di cliente verosimilmente ha un processo d'acquisto per cui magari scopre le cose su mobile ma non si sente abbastanza, non padroneggia abbastanza il mezzo per essere tranquillo a comprare online, preferisce tornare a casa e mettersi al computer e acquistare da desktop, riesci appunto a contestualizzare il dato.
Anche il fatto che tu hai un CTR più alto la sera e un conversion rate più basso la mattina, perché la sera la gente sta lì a cazzeggiare, guarda sul telefono, clicca, si informa, ok, poi il giorno dopo va al lavoro, giustamente come direbbe Frank la moglie, proprio se ne batte il cazzo e fondamentalmente compra durante l'orario di lavoro o durante le pause al lavoro. Perché? Perché è seduto alla scrivania, ha il portafoglio in tasca con la sua bella cartina da copiare, e copia i numeri, inserisce i numeri della carta.
Basta un po' gli occhialetti così?
Sì, no, intanto fa un po'.
Per vedere meglio cosa. I numeri?
Aspetta che, esatto. Ah, ti dici per il numero, no? Io pensavo che...
I numeri della carta.
Ok, no, credevo fosse lo schermo.
No, ovviamente... prende l'agenda dove hai il codice.
Anche l'agenda dove hai il codice. Ovviamente il telefono cellulare viene gestito con il dito indice, non con il pollice, perché ovviamente questa evoluzione parte probabilmente dall'87-88, prima non, cioè chi è nato prima deve usare il telefono in questo modo. Ovviamente scherziamo, so che alcuni di voi usano anche il telefono in questo modo, sono
nati nel 2002,
esatto. No, a parte gli scherzi, però stanno belli seduti e comprano da il giorno dopo. Allora tu dici, spenderò di più la mattina perché ho il conversion rate più alto. No, devi continuare a spendere come spendevi prima e anzi aumenti magari il retargeting la mattina, non l'acquisizione, perché guardano la sera prima e tornano la mattina dopo. E fatalità, come lo dimostri, guardando il traffico direct o il traffico organico che ha dei picchi la mattina, o CTR delle campagne. Cioè, bisogna saperli leggere i dati. ragazzi, non è proprio, proprio semplice. Tra l'altro, partiamo con le domande, perché ce n'è una carina di Carmine, e se avete delle domande per noi, ragazzi, mettetele nel box o scrivetele qui nei commenti, così vi rispondiamo. Poi continuiamo a chiacchierare di un po' di altre cose, ma intanto partiamo da questa domanda. Quali sono, secondo voi, i reparti da inserire in un'azienda per darle una stabilità? Ok, quindi, secondo voi, un'azienda solida, che figure ha al suo interno? Secondo me va
ma
anche un po'
parliamo di un'azienda... esatto, parliamo di e-commerce, immagino.
Parliamo di e-commerce sotto il milione, poi parliamo di e-commerce sopra il milione, e poi parliamo di e-commerce sopra i 5 milioni.
Secondo me parliamo di reparto marketing oppure reparto generale?
Possiamo partire dal marketing, ma poi insomma poi ci sono figure che servono.
Ok, abbiamo per scontato che la logistica sia chiaramente sia a posto.
Parliamo di reparti magari che molto spesso non ci sono e che sarebbe bene ci fossero, tipo il reparto finance, molto spesso non ce l'hanno ed è un reparto fondamentale per chi fa e-commerce. Voglio dire, nel momento in cui i tuoi volumi crescono e in un momento storico come questo in cui immagini si assottigliano, avere un reparto finance che possa guidarti su su appunto margini, costi, fatturato target eccetera è fondamentale, perché o sei tu una persona che ha competenze a livello finance o rischi di fare dei grossi errori anche banalmente a livello di cash flow. Quindi quello secondo me è uno di quelli che più spesso manca.
Io direi anche customer care, che è una cosa che è sempre, molto spesso, anzi non sempre, però è spesso
sottovalutata,
improvvisata, diciamo. Cioè è una cosa che dice, ah, vabbè, lo fa lui o lo fa lei. Però se si vuole scalare, se si vuole crescere, il customer care è fondamentale, non c'è nulla da fare. Il che non vuol dire giusto stare lì ad aspettare i commenti, vuol dire anche seguire il sentiment che gli utenti hanno verso il tuo brand, leggere quello che scrivono, segnarselo, creare procedure, comunicare queste procedure, comunicare questi insight agli altri team, al team marketing, al team di sviluppo del prodotto. Quindi cioè, insomma è un reparto molto più strategico di quello che può sembrare.
Esatto, non è un call center il customer care, ha uno spettro molto più ampio di funzioni che possono essere estremamente utili, appunto come dice anche Simo, anche sviluppo del prodotto, ottimizzazione del sito banalmente. Cioè se il customer care si rende conto che le persone fanno sempre la stessa domanda, metti quelle informazioni in caratteri cubitali. Quindi insomma sono assolutamente d'accordo.
Sì, secondo me poi serve qualcuno che si occupi del brand, che possa essere la parte creativa, che possa essere un brand manager. Diciamo che se l'azienda è piccolina basterebbe avere anche che il founder avesse un'idea chiara. Se l'azienda diventa un po' più grande servono brand guidelines, serve un lavoro di brand un pochettino più importante, però quello è secondo me fondamentale, perché se nessuno porta avanti una visione un'unità dal punto di vista comunicativo, poi si rischia di comunicare in un modo su un canale, in un altro su un altro, e i clienti semplicemente fanno solo confusione, oppure insomma si perde un pochettino di efficienza. Quindi secondo me appunto un altro punto molto molto importante è quello di capire che effettivamente anche la parte di brand va internalizzata, perché quella non te la può fare un'agenzia. Cioè un'agenzia ti aiuta a sviluppare il brand, ma poi mantenerlo, ottimizzarlo, starci dietro, capire come gli utenti percepiscono il nostro brand è fondamentale. L'abbiamo visto in tanti casi di rebranding che non sono andati bene. Perché? Perché il brand è bellissimo, ma nessuno ha mai chiesto ai clienti cosa ti aspetti dal nostro brand. E quindi quando hanno fatto il rebranding non è andata come si aspettavano. Parlo anche di casi abbastanza importanti. C'è anche il famoso caso della Coca-Cola trasparente o cose di questo genere. Non sono andati bene perché la gente associava la Coca-Cola al nero. Il nero e rosso, non trasparente e rosso. Se avesse più o meno coloranti...
Cioè, o tipo la Kia che ha cambiato logo e adesso sembra KN e tutti cercano KN su Google.
Bellissimo.
Bellissimo, questa non la sapevo.
Sì, esatto. Questo è bellissimo.
Beh, ma c'è anche il caso, mi ricordo cos'è, che l'altro giorno eravamo in macchina insieme, Lore, che abbiamo visto il logo di una macchina e non sapevamo che macchina era.
Forse era Renault, Citroën, non so, c'è un altro
che ha cambiato.
Non abbiamo mai capito comunque.
Uno di quelli, niente, quindi non si capiva niente. Vabbè. Altra domanda, DNP secondo, bel nome, devo dire. Come creare un team solido e durativo, direi duraturo più che durativo.
Quindi, direi secondo voi, duraturo.
Sì, no, infatti, che, sapete che Simo ha questo vantaggio di essere straniero, quindi può mettere delle parole un po' a caso ogni tanto. Comunque, il durativo del tuo, il nostro team durativo. No, domanda seria. Come creare un team che duri nel tempo? Quali sono le caratteristiche di un team che dura nel tempo?
Beh, allora, secondo me, parto io così, secondo me bisogna fare in modo che sia, da un certo punto di vista, abbastanza eterogeneo, quindi composto da persone comunque anche diverse da loro, tra loro, in modo che possano comunque contaminarsi, compensarsi, laddove uno è più bravo in una cosa e l'altro è più bravo nell'altra. E secondo, persone che possano condividere qualcosa che vada anche oltre l'aspetto professionale, secondo me è importante per un team, perché comunque avere delle persone che stanno a stare insieme solo quando si parla di lavoro e quando non si parla di lavoro sono dei perfetti sconosciuti, non è una cosa che crea un team forte. Quindi questi due aspetti, secondo me, senza dubbio. Poi lascio la parola anche a voi così.
Sì,
per me il fatto anche che debba esserci un... cioè il team alla fine... se vogliamo che sia duratura, deve essere una relazione duratura, di conseguenza deve esserci, come dire, devono esserci dei punti in comune tra le persone e un obiettivo comune, cioè bisogna avere, bisogna entrambi voler sia l'azienda che la persona voler crescere in un certo modo e le due mission devono essere coerenti tra di loro, cioè deve crearsi una sinergia. Se no è ovvio che a un certo punto una persona va da un lato e l'azienda va in un'altra direzione, quindi il team non può essere duraturo.
Sì, secondo me la cosa più importante però è che le persone abbiano un proprio equilibrio, perché persone senza equilibrio creano disequilibri anche nel team, quindi la scelta dei collaboratori deve essere fondamentale, è fondamentale, perché dovete trovare persone che siano equilibrate. Persone che non stanno bene con se stesse stanno sempre male all'interno di un sistema. Perché? Perché o saranno sottomesse al sistema o vorranno imporsi sul sistema. Quindi l'equilibrio è la parte fondamentale e devono essere prima di tutto persone adatte a lavorare con altri, al di là di essere professionisti. Poi il fatto che siano professionisti lo diamo per scontato, altrimenti non stanno bene in un team, stanno bene a studiare se non sono ancora abbastanza capaci. Altro punto, secondo me, e questa è la grande differenza tra, soprattutto se si lavora con freelance, la differenza tra un bravo freelance e un bravo professionista e un freelance scarso è il rapporto con il denaro. Cioè, se per te il denaro viene come prima cosa, prima ancora della tua competenza, c'è un problema. Se volete lavorare con gente veramente forte, ecco, quella gente forte mette prima la competenza e poi il denaro come una conseguenza delle proprie competenze. Questo l'abbiamo imparato nel corso degli anni con diversi rapporti e con diverse persone e quindi appunto anche il rapporto con quello che è appunto la parte pecuniaria, monetaria, è secondo me una caratteristica importante all'interno del team, perché altrimenti ti attiri un team magari di gente veramente forte dal punto di vista tecnico, ma di fatto di mercenari, e quindi il team non può durare nel tempo, ok? Questo almeno dal mio punto di vista, poi ovviamente ogni azienda è fatta a sé. Altra cosa, dovete anche capire, se lavorate con freelance, che dovete prendere freelance, non finti dipendenti. Finti dipendenti non stanno bene in un sistema di freelance. Se invece lavorate con dipendenti, non dovete prendere della gente che ha la testa da imprenditore, perché il rischio è che dopo un po' si annoi. Quindi dovete anche trovare persone che si adattino al vostro modo di lavorare. Ve lo dico perché io stesso, quando lavoravo per, insomma, nel primo lavoro che ho fatto ufficialmente, lavoravo per una grossa agenzia pubblicitaria, dopo aver gestito per un paio d'anni un team enorme, essendo io il capo, sono in questa azienda in cui ero praticamente un dipendente, il rapporto col mio capo non è mai stato buono, perché uno, io ero molto più testa di cazzo di quello che sono ora, due, semplicemente perché la mia testa era da imprenditore o da freelance, da professionista, non era da dipendente, perché volevo di più. Non tutti vogliono di più, c'è gente che mette al primo posto altre cose e quindi è giusto trovare il proprio posto all'interno di un sistema. Sono cose che sembrano banali, ma io vi assicuro molti team scoppiano per questa roba qua. Non c'è il giusto rapporto tra, cioè non si riesce a scegliere le persone giuste da mettere nel sistema.
Poi, io aggiungo, è una delle cose più complesse costruire un team forte. Cioè, le competenze si trovano, costruire un team è invece complesso, perché appunto ci sono tanti aspetti che vanno oltre la competenza del singolo, che sono equilibri che possono essere anche estremamente instabili.
Io una cosa che volevo aggiungere è che secondo me, soprattutto se si lavora con freelance e quindi si lavora con professionisti con già una certa esperienza, bisogna trattarli come professionisti con una certa esperienza. Quindi non bisogna fare micromanagement, non bisogna dargli, come dire, non bisogna chiuderli, limitarli a quello che tu credi che debbano fare. Questo lo dico da, diciamo, da manager, da persona che magari gestisce questi team, e appunto lasciarli prendersi le loro responsabilità, dargli ownership di quello che è del progetto, perché quello che mi rendo conto che succede, che è già successo più volte, è che magari anche una sostituzione provvisoria su un progetto a cui dai piena ownership a questa persona che sostituisce appunto un'altra persona, finisce ad affezionarsi al progetto, a voler rimanere nel progetto, proprio perché gli dai ownership, perché ha voglia poi di vedere come va, ha voglia di portarlo, non dico a termine, perché non c'è un termine nel nostro caso, ma ha voglia di portare sempre più risultati, di ottimizzare. Quindi per me questo era il mio consiglio migliore, magari per un potenziale manager appunto di un team, è quello di aver fiducia nei propri professionisti e lasciargli fare quello che sanno fare, dandogli le responsabilità e non fare micromanagement.
Esatto, che è il più grave errore che si possa fare. Costruire il business sulle procedure e non sulle persone è una cazzata. Va bene negli Stati Uniti, dove il mercato del lavoro è estremamente fluido e quindi le persone lavorano per te 2 mesi, poi vanno da un'altra parte e quindi non hai grandi alternative. Però ricordiamoci sempre che gli statunitensi mediamente fanno 3, 4, 6 giorni di ferie all'anno, quelli che lavorano, che fanno il nostro lavoro, ok? Quindi è un mercato anche molto differente, quindi hai bisogno di tante procedure. Su un mercato come quello nostro è molto meglio dare fiducia alle persone e anzi piuttosto supportarle nell'imparare delle cose in più, perché anche lì formazione interna per noi è una leva. Insomma, stiamo facendo le call in questi giorni con i nostri collaboratori e tutti ci dicono uno dei valori aggiunti che ha Loop rispetto a un'altra azienda è il fatto che comunque continuamente ci sono stimoli, c'è formazione, c'è confronto, c'è voglia di fare qualcosa di meglio. Tra l'altro, piccola parentesi, sto guardando in questi giorni qui su masterclass.com un bellissimo corso di Coach K, che è un coach famoso insomma nel mondo della pallacanestro. E a un certo punto intervista un suo ex giocatore e gli dice: ok, ma secondo te qual è la cosa che poi fa vincere le squadre? Ecco, questo dice, è l'attitudine a pensare a quello che viene dopo, cioè al next play nel caso della pallacanestro. Cioè, ok, ho fatto bene finora, però prima di iniziare la partita c'ho ancora delle azioni dopo, bene, qual è la prossima azione? Come affronto quello che viene dopo? Secondo me team forti sono team che riescono a raggiungere questo, cioè pensare tutti insieme a quello che è il passaggio successivo. È estremamente complesso, anche per noi è estremamente complesso, lavoriamo con professionisti di livello assoluto, però è quello che poi fa tanta differenza. Ce l'abbiamo visto sui progetti più difficili dell'anno scorso. Siamo arrivati pianificando, ma siamo arrivati anche con la capacità di decidere insieme qual è il next play, cioè decidere che lunedì del Black Friday si facevano le 4 di mattina tutti assieme perché c'era da scalare negli Stati Uniti, è una cosa decisa dal team, non è una cosa imposta da me o da Loop, è una cosa che il team ha detto sì, ci siamo, dobbiamo farlo. In più convertiva al 5%, quindi figuratevi, mettevi un soldo dentro, ma non una valanga. Quindi. Bene. Altra domanda, qua ci sono delle domande molto fighe, ragazzi. Bene, bene. C'è Giulio Boscaro che fa una bella domanda. Ho 22 anni e ho la partita IVA. Gestisco social per 2 clienti e nel tempo libero sto imparando a fare i siti per aziende locali. Va bene. Sto imparando anche ads per pubblicizzarmi localmente, ma sento la sindrome dell'impostore. La domanda Eccoci. È: cosa direste a voi 22 anni?
Eccoci cosa fareste al mio posto?
Io io posso fare l'impostore se volete, ma la sigla dell'impostore non l'ho mai avuta. Purtroppo ho questo problema. No. A parte gli scherzi, che consiglio gli dareste al buon Giulio? È una domanda che si fanno in tanti.
No, io dicevo eccoci, non per gli impostori, che deve essere stato un timing sbagliato, ma dicevo
quella bellissima eccoci. Comunque devo dire, ci stava.
No,
ci
dicevo stava. Eccoci, perché se ti ricordi, Fran, ne abbiamo parlato parecchio a Marketers World, quindi a ottobre esatto. Ormai. Di questa faccenda, che è una faccenda che poi è tornata per me molto attuale, perché qualche giorno fa ho parlato con dei ragazzi, appunto anche loro di 22 anni, che hanno tirato fuori nuovamente questa tematica. La tematica non è particolarmente attinente, cioè è attinente alla domanda, ma non è proprio la domanda, però mi interessa parlarne, che è quella che questi sono ragazzi di 22 anni hanno paura del futuro. Ok, cioè non sono, hanno paura dell'incertezza, non sanno che cosa
ecco,
fare,
piccolo...
come fare.
Aspetta che ti interrompo un secondo. La settimana, la prima settimana, cioè insomma, tra una decina di giorni, ok, più o meno, farò una live con Alessia Scognamiglio per parlare anche di questa cosa dal punto di vista un pochettino più pratico. Quindi se vi interessa il tema, segnatevelo, seguitemi, perché ne parleremo in modo con chi poi aiuta dal punto di vista psicologico questo tipo di persone ad affrontare questi problemi. Ma scusami Lore, era
hai fatto benissimo spunto. Perché sarà estremamente interessante. Alessia è una professionista, una psicologa, io non sono uno psicologo, quindi non mi professerò tale, però quello che volevo dire è che è una domanda sempre più attuale, nel senso che ci capita sempre più spesso di parlare con ragazzi che sono molto giovani, 20, 21, 22 anni, quello che è, che però ci si approcciano dicendo io non so cosa fare, ho un po' paura del futuro perché vedo che tutti sono già realizzati, io ancora non ho combinato niente, non so dove sbattere la testa. È una cosa che all'inizio dicevo, vabbè, sarà un caso. La seconda dice un caso, dopo quando ti succede per 10 volte capisci che non è più un caso e quindi ci deve essere un fenomeno di qualche genere. Non so bene, perché appunto non sono uno psicologo, cosa sia dovuto, ma probabilmente è dovuto al fatto di questa comunicazione a cui tutti ormai siamo subissati su Instagram e Dubaini, eccetera, che conosciamo tutti. Le persone hanno incertezza pensando che gli altri chissà che grandi imperi abbiano già costruito. Innanzitutto 22 anni è difficile che qualcuno abbia costruito qualcosa, quindi questo segnato
a livello puramente statistico
sì ma proprio a livello anche di tempo banalmente
sì, hai consumato più che costruito diciamo.
Esatto, quindi esatto. Cioè, quello che ci tengo a sottolineare è che a 22 anni
io gin tonic
non abbia combinato esatto. Niente, okay? Io a 22 anni non avevo fatto niente di buono proprio, anzi cioè, il contrario, cioè, i miei più grandi pensieri erano dove andare a far festa la sera e con che ragazza uscire, cose di questo genere. Quindi,
anche come sopravvivere devo dire, era un ottimo
sì,
pensiero per
ma
me.
Anche cioè, adesso quello è abbastanza attuale comunque.
Sì, no, la me- sì, esatto, in modo diverso
in modo diverso
che l'età adesso ti frega, prima era l'incoscienza, almeno nel mio caso, dire vabbè dai, sono le 7, beviamo l'ultimo, no, se lo faccio
comunque,
adesso.
Comunque questo era per dire che innanzitutto la prima cosa da fare è rendersi conto che non è necessario avere nessun tipo di ansia per il futuro, perché a 22 anni ancora devi fare tutto ed è giusto che tu debba fare tutto. Quindi la domanda precisa poi qual era?
Alla sindrome dell'impostore, hai già risposto fondamentalmente.
Sì, non hai bisogno di avere la sindrome dell'impostore, continua a studiare, continua a provare ad applicare quello che studi, come già stai facendo, muovendoti con le attività locali, mi sembra che abbia detto qualcosa del genere.
Sì, esatto.
Dai tempo al tempo, non avere ansia di dover bruciare le tappe perché non è necessario, anzi probabilmente te ne pentirai quando sarai più grande. Perché comunque quegli anni lì non tornano più, sembrano quei discorsi che ti fanno i nonni, eh? Però,
no, però
è
così.
Probabilmente è così. Immagino che cioè, insomma, la sindrome dell'impostore, nel tuo caso che stai facendo questo commento, magari viene dal fatto che credi di non essere all'altezza o di non essere qualificata per fare quello che fai, e quindi non meriti i risultati che ottieni. Ma la verità... Uno è che questo è una sensazione, un sentimento che hanno tanti freelance, che è una cosa abbastanza anche naturale. Almeno nel mio caso io noto che mi veniva ora un po' meno quando nei momenti in cui lavoravo veramente tanto. Quindi intanto è un sintomo di stanchezza, secondo me. Poi non sono uno psicologo, ma almeno secondo la mia esperienza è un sintomo di stanchezza. Poi, io quello che mi ha detto Fra tanti anni fa ormai, cioè saranno 5 anni fa, quando gli abbiamo fatto questa domanda, Fra mi ha detto ignorala, vai avanti, tanto poi passa. Effettivamente, effettivamente è così, non ci puoi veramente fare tanto, non oltre a capire che a dirti che di fatto è un'impressione, ok? Perché quello che è, se hai dei successi e se i tuoi clienti comunque sono contenti del tuo lavoro, è molto più probabile che tu stia facendo un buon lavoro e che tu ti meriti quello che stai ottenendo. Più che tu sia un impostore, quindi veramente continua
poi,
così
comunque...
e non ti lasciare, diciamo, suggestionare da questa cosa, perché tanto poi lo sai che probabilmente non è la prima volta che succede, tra qualche mese succederà di nuovo e sarà esattamente uguale, quindi non dargli tanta attenzione a tutto qui.
Esatto, e comunque rendiamoci conto che stiamo lavorando su un mercato. Oggi ho visto un'intervista al Tronchetti Provera, quello di Pirelli, che dice: sì, vabbè, tutti i nuovi che arrivano in Pirelli sono buoni, perché tanto il mercato non è che offre sti geni, e dentro nel mercato non c'è tutta sta gente, quindi chi arriva da fuori di solito è più forte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, ok, tu senti di essere un impostore, credi che forse non ne sai abbastanza. Beh, guarda, io ti assicuro, e questo noi lo vediamo tutti i giorni, che nel mercato è pieno di gente che non sa un cazzo. Con la differenza che tu sei qui ad ascoltarci e a studiare, e questi continuano a non sapere un cazzo e a non fare niente, ok? E non fanno niente per migliorare. La differenza la fai lì. Poi, a un certo punto, succede che ti viene uno schiocco, ti svegli una mattina illuminato, cominci a unire i puntini e dici: no, ma sai che forse io questa roba la so fare? Perché sta cosa l'ho già affrontata prima e quindi sono abbastanza tranquillo. E poi, se pensi a quello che c'è dopo, dici: ok, c'è una cosa che magari una cosa su cui sono più insicuro, magari la approfondisco. Altro punto che io ti posso dire leggendo un po' quello che scrivi è: non fare 100 cose, fanne poche e bene, perché a nessun freelance serve veramente saper fare Facebook Ads, Google Ads, sviluppare siti, fare tracciamenti, fare strategie di marketing complesse, analizzare, cioè bisogna sapere un po' di tutto. Ma è impossibile sapere tutto bene, quindi soprattutto se sei all'inizio, soprattutto se hai 22 anni e hai un po' di tempo, cerca di capire cosa ti piace di più e approfondisci bene quello. Poi tutto il resto lo costruisci intorno, perché a volte distribuire la propria concentrazione tra tante cose non è che aiuta, anzi aumenta solo il fatto ti fa sembrare che ne sai meno di tutto, quando in realtà non è così, ne sai un po' di tutto. Però se ti concentrassi su meno cose ne sapresti di più. E questo è un consiglio che io cerco di dare un po' a tutti. Poi quando giustamente mi dicono: io a 22 anni non ho ancora fatto niente, io penso a me stesso di 22 anni, insomma sono passati quasi 13 anni, faccio anche un po' fatica a ricordarmi, cioè, nel senso, come dire, vuol dire che mi sono bruciato un po' il cervello, ecco, insomma, in quegli anni là. Eppure le cose vanno bene, non è che siamo qua a dire... Cioè, ne siamo usciti vincitori, perché ci siamo messi sotto tanto, più degli altri.
Ma io ho fatto un percorso più o meno come quello che hai raccontato adesso. Anch'io agli inizi della mia carriera avevo, non dico sindrome impostore, comunque mi ponevo la domanda: è possibile che io, che lavoro da 2 anni, sono già in grado di fare queste cose, di vendere un servizio a un cliente? Boh, non lo so, sarò all'altezza. Poi questo per me era solo uno sprone per studiare di più, per dire: ok, ho dubbio di sapere una cosa, la approfondisco ancora di più, così mi calmo un attimo. E questo alla fine mi ha portato alla consapevolezza che effettivamente avevo studiato parecchie cose, che sapevo piuttosto bene, quello che facevo comunque funzionava, nessuno era particolarmente scontento e quindi di conseguenza questa cosa si risolve da sola. Però inizialmente può anche essere uno sprone per studiare di più, approfondire di più, per avere una marcia in più rispetto ai tuoi colleghi, ai tuoi competitor, ai tuoi coetanei, chiamiamoli così. Quindi non per forza è una cosa negativa, deve essere semplicemente gestita con la consapevolezza che è un bias sostanzialmente. Molto
e anche una fase necessaria, che tutti
anche
hanno.
Secondo me.
Ecco, una ultima cosa, poi passiamo alle prossime domande, ce ne sono alcune di interessanti. Goditi i 22 anni, cioè te l'ha detto anche Lore prima, cioè non, la cultura americana del mi devo sbattere subito perché altrimenti il sistema mi fa fuori. Sì, vale, però molto di più nel loro mercato rispetto al nostro, e soprattutto se non fai cazzate a livello, cioè cazzate nel senso insomma, se non fai le cose un po' alla leggera a 22 anni, sicuramente non puoi cominciare a farle a 35, per vari motivi, tipo la responsabilità che ti cade addosso quando cominci a diventare un peletto più anziano. Quindi, se non hai particolari responsabilità addosso, e non credo, insomma, insomma, me lo immagino, se mi sbaglio, ovviamente scusami, vai tranquillo, cioè goditi i tuoi amici, goditi il tuo tempo, fatti i tuoi viaggi, investi i soldi che guadagni non solo per formarti, per studiare, investiti anche semplicemente per fare esperienza. Cioè, poi tra 10 anni vedrai che quelle ti sono servite molto di più che passare 2 giorni sui libri in più, che obiettivamente sì.
È io una cosa che avevo sentito in un podcast molto interessante, ora onestamente era un po' di tempo fa, non ricordo quale, e dicevano appunto che rispetto al fatto di dover iniziare prima, di dover appunto sbattersi già da appena nasci, così poi appena sei grande fai sei avanti, eccetera, in realtà la cosa, diciamo, più la cosa migliore da fare è agire il più possibile in modo passion driven e not fear driven. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se a 22 anni tu hai passione per quello che fai e hai veramente, ti svegli la mattina e vuoi fare quella cosa lì, falla assolutamente, non è che devi andare a fare altre cose perché hai 22 anni, fallo, però basta che non sia che tu non lo faccia per paura di non essere poi abbastanza quando ne hai 25, quando ne hai 26, quando ne hai 27. Quindi fai quello che vuoi fare in pratica a 22 anni, cioè questo è un po' il
sì, no, ma il discorso.
Non è che non devi fare quello, vai a fare altro, perché poi dipende, è soggettivo. Io a 22 anni, per esempio, adoravo, cioè io mi svegliavo la mattina, volevo fare queste cose qua e quindi ho avuto, diciamo, la fortuna di avere questo drive già a 22 anni. Ma era quello che volevo fare, magari non volevo fare tante altre cose, volevo fare questo, però non veniva da una paura di poi essere in ritardo, era giusto che era quello che volevo fare.
Sì, sì, è l'ansia, esatto. L'errore.
Sì, quindi passion, sì, esatto. Driven e non fear driven, cioè questo è un po' il...
Che saggio che sei, Simo, ogni tanto...
Guarda, questa mi è venuta in mente, mi sono detto, cavolo...
No, veramente.
Potevi non dire che l'avevi sentita in un podcast.
No, ma infatti te la potevi vendere bene, anche
perché... Me l'ha detta...
Verosimilmente, ragazzi, il podcast parlava di carte Pokémon, Gli avrà detto, non comprare Charizard perché hai paura di non averlo.
Esatto.
Compralo perché sei appassionato.
Perché ti piace.
Perché ti piace. E dammi 3K per sta carta. Scusate, ma questo è un bel internal joke. Ok, domanda tecnica di Carmine. Perché Facebook non mi fa inserire i post degli influencer che mi aggiungono come collaboratore? Perché probabilmente ti serve il whitelisting e non tutti i BM ce l'hanno. Devi scrivere all'assistenza a capire qual è il problema che hai nello specifico caso. Insomma. Altra cosa, se invece mi parli di Instagram e post in collaborazione, c'è un bug clamoroso da un po' di settimane. Esempio pratico, io volevo aggiungere come collaboratore un mio post il mio amico Mattia di Legolize e non era possibile perché non riuscivo a trovarlo ed è un bug, non c'è nessun motivo per cui io non lo possa fare, è un bug e Facebook mi ha detto aspetta, questa è la risposta del buon Facebook, no. Se ci stanno lavorando e purtroppo i bug sono all'ordine del giorno, ci vuole grande pazienza. Stasera non c'è il tutoring per chi è in school, perché in teoria dovevo andare alla Scala, poi in realtà non ci vado, ma abbiamo preferito fare questa live qui. Il tutoring lo facciamo la settimana prossima.
Lo recuperiamo, ne facciamo.
C'è anche una possibilità, e questo è uno spoilerino, che la settimana prossima si riesca a fare un bel tutoring o comunque una bella live con il buon Emanuele Maragno. Così ve lo spoilero perché mi ha scritto poco fa e l'ho letto adesso. Ok, Giulio ci ringrazia. Ok, perfetto. E infatti dice, guarda, bene o male. Ok. Miki invece ci chiede, come avete iniziato in loop? Vi siete mossi e avete spiegato le opportunità o avete fatto branding ADV e i clienti venivano da voi? Allora, io vi spiego come è iniziata loop e poi come l'abbiamo fatta evolvere, che sono delle cose un po' diverse. Ok, perché ovviamente le aziende crescono e cambiano. Loop è iniziata perché? Perché io e Valerio, che è il nostro ex socio, facevamo già i freelance, ci andava abbastanza bene. Io avevo cominciato, insomma, a espormi un pochettino online, clienti ne avevamo piccolini, niente di, cioè roba piccolissima, però le cose andavano abbastanza bene. Quindi a un certo punto abbiamo deciso di dire, ok, guarda, stiamo sfollando la nostra bellissima partita IVA con i minimi, cosa facciamo? Apriamo una società e cominciamo a collaborare con un po' di persone. Questo po' di persone, alcune tra l'altro continuano a collaborare con noi, però Loop è nata fondamentalmente per un'esigenza di tipo pratico e soprattutto perché sentivamo che era necessario strutturare un pochettino di più il team in modo da poter essere più scalabili banalmente. Quindi una cosa semplice, sappiamo fare delle cose, le sappiamo fare bene, siamo sicuri che se prendiamo altre persone che sanno fare le cose come noi o comunque da aiutare a crescere, riusciamo a crescere più facilmente. Questa è una prima fase e secondo me è anche la fase, diciamo, più naturale, più semplice che possa avere un business come il nostro. Cosa succede poi? Succede poi che a un certo punto ti rendi conto che il numero di persone comincia a crescere, le esigenze dei clienti cominciano a crescere. Noi comunque lavoriamo, insomma, io sempre con...
Bloccato Flavio? Ah, ok. Sì, bloccato io, scusate.
È colpa di Johnny che mi manda i messaggi, mi bloccano tutto quanto. Comunque, a un certo punto abbiamo cominciato a crescere, il mio brand personale cominciava a crescere, le richieste dei clienti continuavano a crescere e arrivavano clienti sempre migliori. Abbiamo deciso di strutturarci un pochettino, inizialmente con un po' di freelance, poi sempre di più, poi insomma ho cominciato a collaborare con Simo, che inizialmente, voi forse lo sapete, forse no, ma Simo una volta faceva Facebook Advertising e lo faceva anche bene. L'ho conosciuto per caso, dopo a un certo punto anche con Lore abbiamo cominciato a collaborare e poi la situazione, insomma, Loop è cresciuta e adesso lavoriamo con grandi clienti e con tanta gente. Come arrivano i clienti? Sono sempre arrivati per inbound, io non ho mai bussato a una porta di nessuno da quando non lavoro più per l'azienda per la quale lavoravo prima, che era Pagine Gialle. Io ho fatto per un paio d'anni quello che andava a rompere le scatole, un annetto e mezzo, che andava a rompere le scatole alle aziende in casa e non funziona, quindi ho sempre lavorato di inbound e i clienti sono sempre arrivati, continuano di fatto ad arrivare per merito di quello che sono i nostri contenuti, il nostro brand e il nostro insomma la nostra capacità di attirarli e anche, secondo me, adesso non so cosa ne pensate voi, secondo me anche dalla capacità di sembrare e di essere credibili su questo mercato, perché è un mercato dove tanta gente un po' si improvvisa ancora. Si vede anche casi eclatanti di gente che copia contenuti di altri senza riuscire a capire che il contenuto dell'altro è sbagliato o cose di questo genere qui, o gente che ci copia i contenuti. Voi non sapete, ma ogni tanto i nostri contenuti del blog vengono copiati da altre agenzie che millantano competenza che poi di fatto non hanno. Quindi questo è un po' come abbiamo iniziato e come si è sviluppato per ora Loop. Poi non so cosa mi sono dimenticato, raga, ma ho cercato di farla un po'.
Fatto un riassunto perfetto. Comunque diciamo che grazie, diciamo, anche all'attività di divulgazione e formazione per lo più.
Sì, sicuro. Ma anche, secondo me, anche il fatto che sul lavoro che abbiamo fatto, soprattutto negli ultimi 2 anni, di strutturare la macchina, cioè vuol dire
quello è l'altro lato, sì,
è quello che poi fa la differenza, perché voi potete fare tutto il marketing che volete, ma se poi il servizio fa schifo, ragazzi, ciao.
Acquisire clienti è forse la cosa più facile,
esatto. Sì, forse... ma senza dubbio, basta vedere quanti ne scartiamo. Cioè, se domani ci venisse la malsana idea, che non ci verrà, di aprire un'azienda che lavora solo con marketing locale, ok, con business locali, io penso che potremmo acquisire centinaia di clienti al mese stando seduti a raccontare fesserie, capito? Cioè, nel senso, cose facili rispetto a quello che raccontiamo di solito. Perché il mercato è sterminato, ragazzi. Solo che non è quello che ci piace fare. Però per quello magari ci serve meno struttura. Mentre per il nostro caso, insomma, ragazzi, gestire qualche milione al mese di budget non è proprio, insomma, così... Adesso io non mi ricordo quando abbiamo speso a novembre, ma... tanto.
Sì, qualche milione, senza dubbio.
Abbondante anche, tanto che Facebook ci ha detto bravi, a fine anno ci ha dato un coupon, così ha detto bravi, tenete un 20k di coupon, che siete simpatici, per dire. Quindi
quelle mail di Facebook che vedi, cancelli, poi dici, aspetta, ma cosa c'era scritto? Ti devo andare 20.000 euro.
Sì, ma per fortuna Facebook lo sa che li cestini le sue mail e quindi te li accredita e basta. Cioè non è che dice devi inserire il codice, no, te le mette già dentro così. Anche perché uno su due è spam, dici, oh, che cazzo è questo? Come mai a me?
Sì, poi di solito quando ti arrivano quelle mail, ti abbiamo dato un credito pubblicitario, sono tipo 7 centesimi perché avevano sbagliato delle impression, no?
Ah, diciamo, stavolta vabbè, invece sentito, ha detto siete stati proprio bravi, quindi vi abbiamo regalato 20k. Oh, grazie, fantastico. Il cliente li spende in pomeriggio quei soldi, ma questo è un altro discorso. Ok, potete salvare questa diretta, vi ringrazio, mi sembra di avere Gesù che mi parla, tre Gesù che mi parlano. Va bene, bene.
Oddio, avvocato.
Oddio, avvocato.
Oddio, avvocato.
Ah, ok, questa è una domanda complessissima, ragazzi. Se attraverso la realtà aumentata i clienti di una galleria potesse portarsi a casa l'opera in AR e vedere come sta nel suo salone, secondo voi lo farebbe?
Non ho capito. Tanto...
Allora, immaginiamoci che ci sia un'app, immagino che sia questa la situazione qui, e dà la possibilità, un applicativo.
Dice... Sì, sì, sì.
Una, ok, questa è una domanda di business generale, ma vi chiedo un nostro parere. La domanda sul parere è questa. Secondo voi, se esistesse un'app che ti fa fare le foto, anzi, che virtualizza le opere d'arte e ti fa vedere come ti stanno nel salone di casa, potrebbe avere un'efficacia? E soprattutto, come fare in modo che i galleristi paghino questo servizio?
Io non ci credo tanto dal punto di vista augmented reality e quella roba. Cioè, secondo me, se io sono sullo schermo, non mi devi far andare far mettere un altro dispositivo. Però ci sono dei tool tipo Interior AI, che è nato da pochi mesi, di Peter Levels, che è insomma un software developer che fa micro SaaS indipendenti. E in cui infatti tu puoi caricare per esempio la foto del tuo salotto e ti dà degli esempi di come potrebbe essere arredato, quindi te lo rialleggi. Quindi effettivamente, diciamo, seguendo questa logica, un sito che vende arte, per esempio, se avesse diciamo embeddato o insomma integrata un'app di questo genere in cui metti la foto del tuo salotto e puoi effettivamente muovere l'opera d'arte in un certo modo e crearti insomma il tuo carrello basato su cosa vuoi mettere in una stanza, potrebbe essere molto figo. Non so se lo farei con l'AR, però
secondo me lui Simo, una roba interessante. Secondo me lui Simo intendeva in galleria d'arte proprio, cioè fisicamente, non sul sito, almeno io l'ho intesa così.
Sì, no, vabbè, ma è più o meno la stessa cosa.
Ho capito.
Il quadro è nella galleria al posto che essere nel sito, tu gli fai una foto, lo virtualizzi a casa tua per vedere se ti sta bene a casa. Per carità, potrà avere anche un senso. Il problema è che secondo me uno, chi compra arte vuole vederla fisicamente, oppure la compra perché il brand personal brand del pittore, dell'artista, è forte, quindi sai che è un investimento. E due, obiettivamente, quanta gente c'è che potrebbe avere questa necessità? Ha senso investire dei soldi per sviluppare un'app per pochi?
Più che altro non mi sembra proprio un game changer, diciamo. Cioè, non è una roba che dico a cavolo, questo cambierà come si fa, come si comprano le opere d'arte, no? Cioè, è una cosa che magari funziona, ma non so se valga la pena svilupparla.
Sì, esatto. Io prima partirei dalla necessità del mercato e poi svilupperei l'arte. Svilupperei l'app, non il contrario. Impariamo a costruire prodotti che siano autovendibili, cioè che risolvano problemi del mercato, non prodotti che ci sembrano buone idee. Perché le buone idee, obiettivamente, non servono a niente. Questo non so come ti chiami tu che sei dietro quel profilo, non è niente di personale, è semplicemente che per esperienza noi abbiamo visto tante volte gente partire con grandissimo entusiasmo e crollare davanti al fatto che non esiste il mercato. No market need, startup fallita. Prima di nascere, tra l'altro. Ok, altra domanda, poi dai altri 10 minuti, poi
magari funziona, poi magari funziona.
Ah no, chiaro. Cioè,
lavorato con una galleria, quindi questa è puramente diciamo, mia impressione, mia idea.
Adesso serviranno questo video e poi tra 5-6 anni ci saranno quei video tipo tutti mi diranno che sarai fallito adesso sul
video. Io lo spero anch'io.
Sarebbe bellissimo, diventeremo famosissimi.
Magari ci investiamo anche.
No, no, ma infatti, ma poi soprattutto ci pagherebbero per dirgli che falliscono, poi, capito? Non so come dire, diventa, si scatta
Sì,
una cosa contraria.
tipo
Ok,
Shark
altra domanda.
Tank.
Esatto.
Tipo Internet non lo userà nessuno.
Esatto,
È la
okay.
boia.
I siti stanno morendo, tipo.
Nessuno passerà mai più di un'ora davanti a uno schermo di un computer.
Sì,
Quelle grandi
esatto.
predizioni storiche.
Ma chi vuoi che guardi un film su un computer? Ma nessuno, figurati. Ma figurati. Oppure, ma cosa interessa alla gente di farsi i fatti degli altri? E infatti siamo qua in una piattaforma nata esattamente per questo motivo. Quindi, cioè, nel senso, ragazzi, noi non è che siamo degli oracoli, anche se ci piacerebbe. Allora, cambiamo argomento. Che mi dite della multa a Meta da 390 milioni da parte dell'autorità irlandese? Avete letto la notizia? Facebook ieri è stato multato, o meglio, gli hanno minacciati di una multa da 390 milioni se non mettono a posto Facebook dal punto di vista del tracciamento degli utenti e della pubblicità personalizzata. Ok? È una multa, insomma, è un po' una presa in giro da parte dell'autorità irlandese perché l'Europa fa un po' di pressione. Cosa ne pensate?
Che li
Ormai
combattono, ormai li mettono a tipo, cioè, tipo quasi previsto nei
Sì,
loro
esatto.
costi.
Uno l'avranno già messo a costo e due, secondo me, c'è un altro punto. Sono minacce politiche, sono azioni politiche. Perché, ragazzi, Facebook viene continuamente attaccata mentre TikTok viene attaccata solo negli Stati Uniti e non in Europa? Non è che TikTok sia un santo, non è che Google sia un santo, sono tutti più o meno uguali. Semplicemente che per motivi politici e anche per motivi di media veniamo a scoprire delle cose più che altre. Altro punto, Facebook gli hanno detto hai 3-4 mesi per metterti in ordine. Ok, fantastico. Cosa succederà a Facebook? Cambierà un pochettino il sistema di attribuzione. Fantastico. Però io vi do uno spoiler che forse non sapete. Facebook sta lavorando per ottimizzare le campagne in base ai dati del CRM. I dati del CRM, se tu li hai acquisiti in modo legale, sono di fatto dati che tu puoi
Proprietà.
utilizzare per profilare, sono dati proprietari e se tu hai l'autorizzazione alla profilazione puoi farlo. Quindi, insomma, ragazzi, non allarmiamoci, continuiamo a
Ma
lavorare
sì,
bene.
è come quando avevano detto che avrebbero chiuso Facebook perché non gli davano più la possibilità di portare i dati dall'Europa all'America. Cioè, sono sempre quelle giostrine politiche che a noi poco toccano in realtà.
Esatto. Altra domanda, non riesco a capire dove posso trovare i clienti locali che hanno bisogno di qualcuno che li aiuta nel marketing online. Come posso lavorare per intercettarli? C'è un mio bellissimo video che dura circa un'ora, più un altro bellissimo video che dura circa un'ora sul mio canale YouTube, in cui spiego esattamente come trovare clienti. Fai esattamente quello che ho scritto lì e vedrai che clienti li trovi. In più ci sono community in cui i clienti chiedono, tipo Marketers Marketplace. E in più, insomma, fatevi notare perché se siete bravi, fate bei contenuti e ci siete simpatici, magari qualche cliente ve lo possiamo anche noi e anche più di uno, perché nell'ultima settimana una decina di persone mi hanno chiesto collaboratori. Poi, a proposito di marketing locale, con quali strategie oggi acquisite clienti? È esattamente questo. Fatevi vedere, fatevi vedere, fatevi vedere. Cioè, ragazzi, dovete farvi vedere. Perché se nessuno vi vede, nessuno vi paga. Più impression, più stay, come si diceva. Quanto è importante all'inizio la testimonianza e la riprova sociale? Si può vendere all'inizio senza recensioni? Chiaro che si può vendere, se sei capace. Sei capace di fare il tuo lavoro? Sei capace di spiegare il vantaggio del tuo lavoro? Sì, anche senza recensioni vendi. Questa roba delle recensioni è una roba che quando io ho iniziato. Cioè, non esiste, soprattutto se lavori con business piccolini. Occhio, ti valutano per quanto sei bravo a spiegargli le cose, no? Peraltro, quanto sei affidabile. Sembra affidabile, sembra competente. Magari devi anche essere competente. Vedrai che poi le cose vanno bene anche. Ok? Ultima domanda, raga, questa per voi, poi vediamo. Dove trovare il coraggio di spingere di più? Sembra banale, però penso che i piccoli imprenditori mi possono capire. Quindi il buon Barocco Caffè, che tra l'altro fa dei numeri incredibili, dice: come posso trovare il
Pazzesco.
coraggio di spingere di più?
Ma secondo me non è tanto una questione di, cioè, nel senso, coraggio ci vorrà sempre, però è una questione anche abbastanza razionale. Cioè, io cercherei conferme nei numeri della possibilità di spingere di più.
Sì, e magari fatevi aiutare da qualcuno che è esterno se proprio avete questi dubbi, cioè fate analizzare i dati da qualcuno che vi dà una mano a capirli meglio. Se ti va bene con 1.000, probabilmente ti va bene anche con 2.000, ok? Se magari non ti va bene con 20.000, ma ti va bene con 2, con 3, cioè dipende quanto vuoi spingere in più, ma in caso fate aiutare. Tra l'altro, il buon Alex Yanku99 ci ha regalato un badge, ragazzi. Siamo stati
Sì, ho visto.
pagati per questa live.
Infatti,
Grande
poi
Alex, grazie.
cosa
Dobbiamo
vuol
fare
dire?
due conti, eh? Si possono acquistare dei badge che non so quanto costino, credo qualche centesimo o qualche euro, adesso non ho idea, lo vediamo poi alla fine. E niente, ci regalano un cuoricino e quindi abbiamo guadagnato dei soldi. Che
Facciamo
figata.
revenue share poi, vero?
Sì, esatto, per forza, ragazzi, vi darò 22 centesimi su PayPal, così ci pagate anche 3,9 centesimi, 29 centesimi di transazione. Cosa ne pensi del futuro cosa ne pensiamo del futuro del tracciamento dei dati? Sti cazzi, direi, cioè,
Ancora,
nel senso.
non è prevedibile, secondo me potrebbe, l'AI potrebbe aiutare molto in questo, cioè aiutare a prevedere appunto il comportamento di alcuni utenti e quindi creare un tracciamento, diciamo, predittivo basandoti su meno dati, no? Cioè, quindi sfruttare meglio i pochi dati a disposizione. Questa è una mia teoria del lungo periodo, però in
Che è quello
realtà.
che fanno già gli algoritmi di
Da
Facebook,
soli,
Google,
sì,
eccetera.
esatto. Quindi, ma diventerà sempre migliore, secondo me,
Ah,
e lo
sì.
faranno diciamo, in più piattaforme. E poi alla fine insomma, si troverà una soluzione come sempre. Non vedo grandi cambiamenti. Sì, oppure si fa marketing senza rompersi tanto le scatole. Io mi ricordo quella volta, Simo, che sei impazzito per le attribuzioni e poi sei arrivato alla consapevolezza che le attribuzioni non servono un cazzo. Se
Che
fai.
marketing multicanale non esiste.
Esatto,
No,
abbiamo
che
deciso
l'attribuzione
è una
multicanale
chimera. È una
non
chimera
esiste.
completa.
È una cosa fatta per vendere. Ok, cosa ne pensate di ChatGPT? Ci faremo dei video, ragazzi, con calma, dateci
Molto
tempo di
figo,
approfondire.
devo
Molto
dire. Molto
figo,
divertente.
potenzialmente figo. Poi abbiamo un hater che ci insulta, dice che spara
Cosa
un sacco di
dice?
cazzate. A suino, quante cazzate spari? Vuol dire che a suino. Mi darà del porco a me quando te spari tante, soprattutto perché dedico del tempo a te che sei un poveretto a insegnarti delle cose che poi tu non riesci a comprendere perché probabilmente hai il tipo di una scimmia e ti rode anche il culo oltretutto. Che bello, ragazzi, avere gli hater è una delle cose più belle dell'anno. Mi mancavi comunque, tesoro, ti vogliamo un sacco bene. Ok, la I sostituirà gli esseri umani? No. No, mi dispiace, no, perché l'AI è più stupida degli esseri
O
umani.
magari in alcune cose, ma
Cioè, non è
non,
che è più
cioè,
stupida. Sì,
no.
esatto.
Sarà un
Sì. Ci
assistente, supporterà, non
toglierà
sostituisce
delle
nessuno.
rotture di scatole, secondo me.
Sì. Esatto, ma anche velocizzerà dei. Come dire? Velocizzerà dei processi, che va solo bene, aumentiamo l'efficienza oltre che l'efficacia.
Esatto,
Come mettere
esatto,
in una mail da inviare alla tua audience tutti i post di una pagina Facebook della settimana precedente? Te
esatto.
l'ho già chiesto.
Feed RSS. Quindi
Esatto.
devi avere nel tuo software di email marketing la possibilità di inserire il link al feed RSS dei tuoi social o del tuo blog o di quello che è. Se non ce l'hai, cerca su Google o chiedi a ChatGPT come si fa tecnicamente e troverai una risposta. Ma in generale è basato sul feed, cioè prendi un link che traduce i post della tua pagina secondo determinati parametri, cioè per esempio i post dell'ultima settimana, e ti rimette in un linguaggio che la mail riesce poi a strutturare in content semplicemente. Però ovviamente poi dipende da che software usi e anche magari dal format anche dei post che hai sulla pagina, quindi va visto come si fa. Però c'è sicuramente una soluzione abbastanza snella per farlo.
Ok, ultimissima domanda per tutti e poi chiudiamo. Cosa ne pensate delle chiamate a freddo per trovare clienti? Questa è una domanda bellissima.
Che sono
Vai,
estremamente
Lore.
fastidiose.
Esatto, che non servono assolutamente a niente. Te,
Ma
Simo, cosa
sono
dici?
veramente obsolete come metodo di vendita.
Questa è una cosa di cui discuto spesso su LinkedIn, perché a volte mi arrabbio sul fatto che ci sono ancora corsi su come fare cold email nel 2023. Cioè, questa è una roba che non sopporto proprio. inviare, parlare con persone che non vogliono parlare con te, cioè è proprio contro ogni senso. E secondo me non ha, anche nel lungo periodo non è assolutamente scalabile di fatto come cosa, cioè non costruisci asset facendo così semplicemente, cioè non ti crei lavori sui grandi numeri semplicemente.
Sì, ma tanto vale che dici, se devo usare un pomeriggio per fare chiamate e su 30 chiamate forse 2 mi danno l'appuntamento, uso quel pomeriggio per fare 10 contenuti fatti bene, all'inizio ne fai 2, poi ne fai 3, poi ne fai 5, più bravo sei meglio è, più ne fai più diventi bravo, più che altro, e guadagni di più nel lungo periodo perché, come diceva Simo, la parola chiave è asset. Bene ragazzi, sono le 19:19, direi che abbiamo dato per questa sera. Io vi ringrazio, se vi è piaciuta la live ragazzi poi verrà pubblicata, quindi per favore metteteci un like anche lì e un commento, se trovate il mio hater nei commenti perculatelo anche voi perché è sempre divertente, adesso io l'ho bloccato però magari continuerà a provare a insultarmi e niente dai, grazie.
Magari fateci sapere se ci sono degli argomenti particolari che vi piacerebbe che trattassimo in prossime live come queste o non so, format particolari, che noi siamo sempre con le orecchie sull'attenti per i vostri suggerimenti.
Possiamo anche invitare, se volete, alcuni nostri collaboratori, possiamo invitare altri esperti, insomma dateci degli spunti, scriveteceli pure in chat e dateci anche delle idee in più, perché più idee abbiamo più proviamo a farle. Ultimo punto per chiudere, stiamo lavorando a una guida a cui risponderemo a un po' di domande su cosa abbiamo imparato e cosa faremo in futuro, fatta dai nostri collaboratori. La stiamo impaginando, siamo già, mi pare, 35 pagine, 37 pagine
30,
di guida.
30, sì. 33, sì. L'ho detto oggi, è una figata, ragazzi.
Sì, no, è fighissima, però appunto dobbiamo metterci l'intro, dobbiamo fare un po' di roba, cioè la copertina, eccetera, eccetera. Nei prossimi giorni ce la faremo. E la faremo uscire, quindi stay tuned o iscrivetevi alla newsletter di Loop dal sito di Loop, così sicuramente
sì, la cosa più facile, sì.
Esatto, qua vogliono Maragno e Simone Razza. Bene, potrei anche mettere, io entro in live, li faccio parlare tra loro e basta, è finito. C'è un sacco di gente che vuole Simone Razza, ragazzi.
Cavolo, quante lezioni ha fatto nella scuola ad oggi?
Una
trentina. Esatto, come dice Giulia, può fare 6-7 ore live senza che ve ne accorgiate,
No, infatti, per quello dicevo, mettiamo lui e Emma Maragno e facciamo la maratona, però tipo le 42 ore, tipo quelle cose. Boh, raga, buona serata, a presto.
Ciao a tutti.
Bellissimo. Ciao a tutti.
Ciao ragazzi. Ciao.